Buongiorno da Calt, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda anche quest'oggi dalle 11.30 circa fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini e come di consueto vi ricordo i numeri a cui potete, i riferimenti a cui potete scriverci durante questa puntata per i vostri commenti: 331-6214013 per Telegram o per un SMS, diretta a @popolarenetwork.it per le mail. Vi ricordo che potete scriverci anche a cult@radiopopolare.it sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare, che potete come di consueto ritrovarci in podcast sul sito, sull'app di Radio Popolare al termine di questa puntata con gli argomenti di cui vi parleremo. Ritroviamo Giovanni Chiodi più tardi per la sua rubrica del giovedì dedicata alla grande lirica. Parleremo della mostra una pittrice importante e che ha a che vedere anche con i temi che affrontò Basaglia, di cui abbiamo spesso parlato, dato che appunto ricorre un anniversario importante. Lo facciamo perché c'è una mostra di cui avevamo accennato a suo tempo con Renato Sarti, sarà ancora lui a raccontarcela più in dettaglio, nel foyer del Teatro della Cooperativa. Vi faremo ascoltare fra un po' la voce di Antonio Rezzi e Flavia Mastrella, che ritornano al Piccolo con uno dei loro spettacoli di culto, forse quello che ha più girato e che più ha raccolto proseliti e fan, Photo Finish, un spettacolo molto molto fisico, molto molto faticoso insomma per Antonio Rezza, ma anche estremamente immaginifico, secondo me davvero un capolavoro popolare, diciamo così. Li abbiamo sentiti perché hanno, il Photo Finish compie 20 anni, è 20 anni che va in scena e hanno raccontato un po' come è nato. Fra poco ci collegheremo con uno dei curatori del festival CUM, che a Pesaro riprenderà il via fra pochi giorni. È il festival voluto e inventato da Massimo Recalcati, il celebre psicanalista, saggista, insomma e anche altre cose, scrittore. Appunto ne parliamo con uno dei curatori tra breve. Prima però, dato che abbiamo appena parlato di alcuni anniversari, ce n'è un altro. Sono 30 anni dalla scomparsa tragica di Kurt Cobain, che lasciò senza parole un'intera generazione, e allora la nostra redazione musicale ha deciso di dedicare la definizione di artista della settimana proprio a lui, a Kurt Cobain, e quindi sono i Nirvana che ascolteremo anche a Cult, un brano al giorno. Questa è All Apologies.
All apologies. What else could I say?
Nirvana, All Apologies, dedicato a Kurt Cobain, a 30 anni dalla sua scomparsa che cadrà domani, il 5 di aprile, la scelta della nostra redazione musicale quanto all'artista, agli artisti della settimana. E adesso invece parliamo di un ritorno, Rezza Mastrella, Antonio Rezza, Flavia Mastrella, coppia indissolubile artisticamente, che ritorna a Milano al Piccolo Teatro proprio da quest'oggi con uno degli spettacoli iconici della compagnia, Photo Finish. Si parte dall'idea di un'immagine, di una fotografia che poi diventa ossessiva. Il Teatro Streller a ospitare Mastrella e Rezza, che ai tempi Photo Finish lo facevano anche in spazi alternativi, più piccoli e così via, una lunga strada che li ha portati anche a avere il massimo riconoscimento alla Biennale Teatro di Venezia, il premio UBU, insomma tante cose che sono successe per questa coppia che è provocatoria, sempre antitetica, sempre originale, insomma sono, il loro stile è inimitabile, sia quello di Flavia Mastrella per quello che riguarda tutto l'allestimento e direi le opere d'arte che crea e dentro le quali Antonio Rezza si muove e agisce. E adesso vi faccio ascoltare quello che ci siamo detti, li ho raggiunti mentre stavano montando lo spettacolo a proposito di Photo Finish al Teatro Streller da quest'oggi al 7 aprile. Cosa ha rappresentato Photo Finish adesso, guardando a ritroso, per voi? Ciascuno poi lo dice dal suo punto di vista. Flavia.
È il lavoro della rinascita. Noi abbiamo proprio cambiato sistema perché prima facevamo un tipo di lavoro molto più statico e Photo Finish invade tutto lo spazio, cioè è un lavoro molto molto diverso dagli altri. E ancora oggi è diverso.
Antonio, tu ricordi quando ha debuttato?
Sono stato 20 anni fa, quindi rappresenta la nostra scissura col passato e con quello che abbiamo fatto dopo. Uno spettacolo che invade la platea, uno spettacolo anti-americano, insomma, come bisogna sempre essere. Siamo proprio ideologicamente contro ogni forma di imperialismo, che non deve essere poi una forma di ideologia politica, ma deve essere proprio la difesa dell'essere umano con la sua libertà, e noi siamo sempre stati così.
Per il pubblico che non l'ha mai visto, cioè noi abbiamo anche tanti ascoltatori, insomma, di generazioni diverse dalla mia e anche dalla vostra, si chiama Photo Finish perché la fotografia, l'immagine è centrale in questo lavoro.
Sì, è centrale, però inizia con un fotografo, però poi prende altre derive.
Certo.
È antesignano del selfie. Incredibile.
Infatti.
È nato nel 2000-2003 e già c'era chi faceva questo selfie. E comunque la storia è una storia, come al solito, molto disarticolata, che passa da un argomento all'altro, addirittura c'è un'interazione forte col pubblico.
Un grande capolavoro. Antonio, l'idea di moltiplicare un'immagine e poi darsi alla politica è un'idea, appunto, come diceva Flavia, assolutamente profetica.
Beh sì, noi non sapevamo che poi sarebbe abbattuta.
Ma è proprio la descrizione di adesso, di quello che succede adesso.
Il discorso è che allora, è uno spettacolo, innanzitutto è lo spettacolo che io amo di più fare col corpo, perché è il primo che dovrò abbandonare.
Stavo per chiedertelo, quanta fatica fai 20 anni dopo? Perché è veramente...
No, mi alleno di più e quindi lo faccio come lo facevo 20 anni fa, non è un problema. Adesso dovrei rivedere, l'intensità è la stessa, però sarà il primo a essere abbandonato, insomma, perché è uno spettacolo che... Tra l'altro in 20 anni sono cambiate molte cose, noi l'abbiamo fatto a Roma, cioè la gente è diventata meno intelligente, non voglio dire che le persone siano diventate più stupide, però adesso noi riceviamo delle critiche come se lo spettacolo dovesse cambiare in base, come dire a Shakespeare, cambia quello che hai scritto perché i tempi sono cambiati, lo spettacolo è universale,
certo.
quella non voglio dire, non voglio, certo, come si dice oggi, un termine orribile, però spoilerare quello che succederà sul palco, però il fatto, quando io rapisco le persone, adesso c'è il sequestro per insomma, c'è quella quei morti sul palco, non voglio dire niente che anticipi,
no.
Però c'è uno sdegno quasi che oggi una certa sessualità non vada più toccata, per perché? Perché c'è l'ipocrisia, questa ipocrisia massima del genere che non tutela l'essere umano, ma tutela soltanto l'esteriorità dell'essere.
Quindi, la grammatica.
Se rimaniamo sconvolti di fronte a un a come, le, come appunto la cultura renda meno intelligente chi l'ha.
Invece chiedo a Flavia se ricorda, insomma, le sue intuizioni, le sue suggestioni per quello che riguarda gli spettacoli che fate insieme, sono sempre straordinarie, uniche, sono opere d'arte, per usare un termine un po' vecchio. Tutto quello che accade con i materiali che tu lavori e la loro storia durante la performance, ti ricordi da dove sei partita?
Sono partita da una situazione di sofferenza molto simile a quella di adesso. Era un periodo comunque denso di guerre anche allora, e ho cercato di arrivare a rappresentare un come se la realtà si rispecchiasse nell'universo, e infatti l'atmosfera è tutta bianca. Ho lavorato su appunto i pianeti, le vie latte. E comunque
bellissimo.
Rappresenta il grido del teatro, perché è come questa scena, nell'insieme è come una bocca aperta, ci sono anche due dentini al centro.
Vi fermo perché sennò veramente spoileriamo, ridico il verbo terribile a cui faceva riferimento Antonio. Siamo molto contenti che siate al Piccolo a partire da domani. Grazie davvero Antonio Rezza, Flavia Mastrella, un abbraccio.
Grazie a voi, posso dire che poi torneremo noi a maggio,
sì,
all'Elfo Puccini,
certo.
Magari ci sentiamo dal 7 al 12 maggio, torneremo con Hubris, quindi siamo contenti di aver fatto questi due teatri che non si sono dispiaciuti nessuno dell'altro.
No, vanno abbastanza d'accordo adesso.
Va bene, grazie.
A entrambi un abbraccio, ciao ciao.
Grazie.
Ciao.
Correggo me stessa, nell'intervista dicevo domani intendevo oggi. Lo spettacolo Photo Finish, che compie 20 anni, Rezza Mastrella, Teatro Strehler, da quest'oggi, 4 aprile, fino al 7. Siamo riusciti a stabilire il collegamento con il nostro prossimo ospite, parliamo di CUM, punto esclamativo, è importante il punto esclamativo, nel CUM Festival che si terrà da questo venerdì a domenica 7 aprile a Pesaro, che tra l'altro è capitale italiana della cultura, è l'ottava edizione. Gli anni passati era nostro ospite Massimo Recalcati, a cui mandiamo un saluto perché è stato lui a crearlo, a inventarlo, e tuttora dirige CUM Festival. Il coordinamento è del filosofo Federico Leoni. Il tema di quest'anno è la vita della scuola, con come sempre un programma eclettico, così è sempre stato definito, insomma, quindi polidisciplinare, potremmo usare altri termini, insomma, ci sono delle libere associazioni in base anche al tema delle varie edizioni. Questo ce l'ha raccontato tante volte proprio Massimo Recalcati, e con piacere ne parliamo con uno scrittore, un operatore culturale che insomma è molto attivo nell'ambito di Confestival, di cui tra l'altro sarà anche ospite e protagonista sabato. Paolo Marasca, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Grazie di essere con noi. Allora, snoccioliamo un po', comunque, insomma, dipaniamo più in dettaglio il tema di quest'anno, la vita della scuola.
Sì, la vita della scuola è un po' il primo tema di una serie che saranno trattati nei prossimi anni, da quando Massimo Recalcati ha deciso di trasformare il Festival CUM in una sorta di grande cantiere dedicato al paese e anche un po' alla rinascita del paese con delle traiettorie nuove dopo l'evento pandemico. Prima dell'evento pandemico il festival aveva un taglio leggermente diverso, ora diciamo che ha assunto un taglio particolarmente civile. Io ho accompagnato tutto questo percorso come assessore alla cultura di Ancona dall'inizio del festival, quindi dalla nascita del festival, e insieme abbiamo in qualche modo ragionato su quello che poteva essere utile per il paese e per il territorio in questo periodo storico. Allora abbiamo deciso di dedicare una serie di temi, una serie di edizioni a dei temi specifici, dei cantieri, metterci al lavoro sui temi fondamentali per il rilancio del territorio, del paese, in qualche modo del nostro pensiero. Il primo grande tema è quello della scuola. Molto giustamente, a mio parere, Massimo e Federico hanno deciso di iniziare proprio dalla scuola, perché alla fine se non si inizia dalla scuola poi le cose in qualche modo vanno sempre un pochino storte.
Sì, certamente è molto, come dire, condivisibile come punto di partenza, soprattutto in questi tempi. Mentre stavo guardando le varie sezioni del programma, come sempre molto ricco di ospiti e anche di direzioni, lo abbiamo detto prima, insomma, che si vedono l'associazione di temi e spazi in maniera libera e a volte non conforme, no? in maniera interessante, ecco, originale. Intanto c'è una lectio magistralis.
Sì, allora la particolarità del festival, alla fine, sì, come hai detto, è sempre stata questa, diciamo, perché è un festival che tratta un tema generale, che è il tema della cura. E poi in qualche modo tutti i temi ogni anno vengono affrontati secondo questa declinazione. Quindi per quel che riguarda la scuola, tutta una serie di persone in questi giorni, quindi a partire appunto dalle lectio di Henri De Luca, di Massimo Recalcati, di Federico Leoni, di Rocco Ronchi, diciamo la parte delle lectio è la parte più diciamo così centrale del festival, dove una serie di figure della cultura, della scienza, della filosofia, della letteratura affrontano con il loro punto di vista, appunto dal punto di vista della loro disciplina e naturalmente della loro storia e del loro pensiero, affrontano il tema dell'anno, cioè il tema della scuola. Quest'anno in particolare abbiamo appunto le lectio di Ronchi, la lectio del sottoscritto su Adriano Olivetti, la lectio di Giorgina Mortari e poi Henri De Luca, Gad Lerner e Massimo Recalcati. Naturalmente Massimo Recalcati farà una lectio, ma poi si occuperà anche di di un'altra sezione del festival a cui teniamo molto, che è la sezione dei ritratti. La sezione dei ritratti è dedicata a delle figure che sono ritenute centrali. In questo caso, quando si parla di scuola, Massimo ha voluto concentrarsi su quelle figure che possono essere considerate dei maestri, che hanno il carattere dei maestri, e anche capire perché vengono individuate come maestri, perché vengono trasmessi come insegnamenti di un maestro i loro insegnamenti. Quindi tutta la sezione dei ritratti corre parallela a quella delle lezioni, e poi c'è un'altra sezione, che è la sezione in qualche modo a due voci o a tre voci, cioè dei tavoli di confronto su una serie di temi. In questo caso abbiamo degli psicanalisti, dei sociologi, dei filosofi, dei personaggi anche della scuola naturalmente e anche dello spettacolo, che si confrontano da un lato sul tema dell'insegnamento e della didattica e dall'altro più ampiamente sul tema dell'adolescenza, e quindi su quello che in qualche modo vivono, soprattutto oggi i giovani in età scolare, diciamo. Questo è un po' tutto il diciamo la pletora di argomenti che attraversa il festival in questo in questi tre giorni. I tre giorni vengono aperti, tra l'altro, oltre naturalmente ad essere istituzionali, del sindaco Matteo Ricci, che ha fortemente voluto il festival a Pesaro, dal primo incontro, che è indicativo, che è un incontro tra Marianna Aprile e Annalisa Cuzzocrea, che si occupa proprio degli adolescenti e dei giovani di oggi, cioè dove sono in qualche modo i bambini di oggi.
Sì, facciamo qualche altro nome, insomma, da Teresa Forcades a Henry De Luca, lo stesso ovviamente Massimo Recalcati, poi insomma, c'è Gad Lerner, c'è Stefano Morigi, c'è Luca Taddio, insomma c'è Guido Viale. E poi volevo segnalare che, dato che Massimo Recalcati ormai si è affezionato ai palchi d'Italia, insomma lo vediamo a teatro abbastanza spesso, ovviamente in proposte che nascono insomma dalla sua esperienza o di scrittore o di analista, o insomma sono legati al suo lavoro di una vita, ci sarà Mario Perrotta, che ben conosciamo, insieme a Massimo Recalcati, con La strada, indagine a due voci sul romanzo di Cormac McCarthy, giusto?
Sì, giusto, questo è uno spettacolo a cui Massimo Recalcati tiene molto, perché è un romanzo capitale, diciamo, degli ultimi decenni nel mondo. È un romanzo che affronta proprio da un lato il tema dell'essere padre, e dall'altro in qualche modo il tema della trasmissione alla nuova generazione, quindi cade proprio a proposito in un festival come questo, quindi abbiamo deciso di programmarlo anche per arricchire il palinsesto, appunto, di un momento di spettacolo al Teatro di Pesaro.
Tutte le informazioni dove le troviamo in rete per il calendario?
Le informazioni si trovano sul sito del festival, che è www.cumfestival.it, c'è tutto il programma, c'è la possibilità di accedere gratuitamente a tutti gli eventi con una semplicissima prenotazione, e nel centro di Pesaro, in un piccolo scacco del centro di Pesaro, un po' si svolgerà tutta tutto il festival, quindi attorno al Teatro Sperimentale e in due sale, una sala del Teatro Rossini e una sala della Confindustria, e presso i musei civici, ci teniamo a dirlo particolarmente perché è stato un impegno significativo in una città nuova, presso i musei civici, grazie alla collaborazione con Librerie Coop, abbiamo creato il bookshop, che sarà anche il momento di incontro con gli autori per tutto il pubblico dopo le conferenze, non solo un semplice copia firme, ma un momento proprio di incontro e di dialogo e di discussione su quello di cui si è parlato.
Molto bene, allora grazie davvero per averci un po' raccontato questa edizione del CUM Festival a Pesaro, che appunto, come sappiamo, è capitale della cultura quest'anno, prende il via proprio questo venerdì, quindi un lungo weekend fino al 7 di aprile. Buon lavoro a tutti voi e grazie a Paolo Marasca, grazie, risentirci, grazie. A presto. E allora noi, dopo aver salutato il CUM Festival, chi può andare a Pesaro in questa occasione non credo se ne pentirà, mi è capitato di seguire più di un'edizione di questo festival e diciamo che questa trasversalità impressa da Recalcati si vede, e noi fra poco abbiamo la pubblicità, prima però un brano, questa è Charlotte Day Wilson con Canopy.
So confused, don't know which way to move. You pick a fight, I keep it light. No one stays friends with you. No wonder I might too leave and just cut the loss. Undone my towel toss, and I can't be tapered off. It's like a canopy all that hate, and I'm above it, can't live that way. Give into
Bentornati, bentornate, eccoci qui, seconda parte di CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare che vi accompagnerà fino alle notizie delle 12.30 e adesso ritorniamo su una mostra che avevamo sfiorato raccontando lo spettacolo Ausmerzen di Marco Paolini nell'interpretazione e nella produzione del Teatro della Cooperativa, firmata da Renato Sarti, con lo stesso Renato Sarti in scena e con Barbara Apuzzo. Che insomma è uno spettacolo importante che ripercorre qual era il modo in cui sotto il nazismo in Germania le vite indegne di essere vissute, quindi non soltanto quella di molte minoranze ma anche quella per esempio dei disabili, venivano gestite. E tutto questo naturalmente in occasione della nascita di Franco Basaglia, delle sue intuizioni che poi portarono insomma alla celebre legge e anche a una comprensione diversa da parte dell'opinione pubblica, almeno lo speriamo, del disagio mentale. In questa occasione è stata inaugurata una mostra nel foyer del Teatro della Cooperativa di Via Ermada a Milano della pittrice Pedra Zande Giacomo, nata a Trieste nel 1903, attraverso due conflitti mondiali, ma anche il suo conflitto interiore che sarà determinante per la sua produzione artistica. Dal disagio psichico, che la porterà a entrare e uscire da una casa di cura, nasce l'espressività con cui fa vivere i suoi personaggi. La mostra è tuttora aperta nel foyer del Teatro della Cooperativa ed è visitabile negli orari di spettacolo, di biglietteria, insomma, quindi prima degli spettacoli o dopo. Ne ha parlato Tiziana Ricci proprio con Renato Sarti, sentiamo.
Che se tu lo guardi fisso per un po', guarda, a me è successo, anche le mie nipotine, per cui ti dico tutto, questo viso si gira, cioè lo vedi piegato in un'altra modalità, però devi avere una disponibilità a vederlo, e quindi secondo me ha anche dell'occulto in sé,
Sì, è misterioso. Sì. Mentre quello è un matrimonio, Renato.
Matrimonio. Questi personaggi tutti un po' fantasmagorici, lei la sembrano tutti ubriachi, perché proprio dopo il matrimonio, lei con queste gambe allargate, lui che sorride.
Sì, c'è qualcosa di espressionista, lo stile. Della Gian De Giacomo, ma è un artista che ha avuto dei problemi di disagio, vero? È legata a questa ricorrenza della...
Beh, in molti quadri c'è la presenza, c'è presenza proprio del cancello dell'ingresso dell'ospedale psichiatrico di Trieste, dove lei purtroppo ha soggiornato non si sa quanti anni, ma sicuramente
è stato. Ah, ecco, questo manicomio.
Sì, però c'è anche un altro dove si vede proprio questa specie di cancello, che c'è il diavolo e l'angelo. Il diavolo c'è sempre, un po' di Ensor, un po' di il diavolo è lì, il diavolo è, dov'è il diavolo e l'angelo che entrano dentro nel manicomio? Ecco, questo, scusami.
Allora, questo è il cancello del manicomio.
Sì, adesso io non so quanti anni lei sia stata dentro, però parecchi. Non
comunque c'è certo. Lì c'è il diavolo vicino all'ingresso e poi c'è una donna, ma che sembra anche un angelo che sta scappando.
Sì, ma anche lì c'è questo tema del matrimonio.
Sì, come se, diciamo, l'unione affettiva potrebbe essere una salvezza in qualche modo.
Sì, ma il rapporto anche con gli altri, no? La felicità, lo stare insieme, il gioire di certe cose, perché non è l'unico elemento in cui ci sono questi aspetti, anche un po' da Chagall, di persone che volano in cielo, lì per esempio,
sì.
Invece
è
di
vero.
Befana che dirà su, anche lì il diavolo, il teschio, la morte, tutta questa gente che fa festa, che non so, questa sembra una specie di torre, una specie di fortezza, una specie di castello, tutto con questi colori.
Sì, è tutto nella sua immaginazione, evidentemente.
Questi sono gli aspetti più...
Sì, la morte, e tra l'altro c'è anche, eccola là, una coppia con una donna e la morte che l'abbraccia.
Sì. Sì.
Magari è un autoritratto, non lo sappiamo.
Chissà, non si sa se si sono autoritratti, non abbiamo neanche la foto noi di lei.
Sì, non è proprio magari somigliante a lei, ma la logica è la morte che ti abbraccia, in sostanza. Senti, Renato, come mai avete deciso di esporre queste opere qui?
Perché all'interno del centenario di Basaglia, che abbiamo fatto una quantità di robe spropositate, fra spettacoli, iniziative, convegni, incontro... con realtà che lavorano sull'area del disagio, eccetera, eccetera, da Ciri a Pepe dell'Acqua di Trieste, a tante realtà, spettacoli, eccetera, abbiamo messo dentro anche questa mostra, perché proprio la sua origine, non si sa purtroppo quanto tempo lei sia stata in manicomio, però una parte della sua vita, lei era la fidanzata di uno dei miei insegnanti della scuola d'arte, Bastianuto. Però nonostante questo, io ho cercato l'istituto d'arte di trovare qualche informazione.
Non sei riuscito.
In realtà è quasi sparita, nonostante avesse ai tempi fatto comunque anche mostre importanti, perché è stata a Venezia, è stata in America.
Ah sì, è stata in Biennale,
È stata in Biennale, cioè sì. Quindi non era l'ultima arrivata. Trieste poi ha un altro pittore, che era sempre stato in manicomio, Timmel, uomo, molto famoso, diventato famoso perché? Perché è stato valutato in una certa maniera, perché Magris ha scritto un bellissimo libro su di lui, che è stato a sua volta poi recitato in un monologo con Roberto Erlizka, ma secondo me questa non è inferiore, forse l'unica cosa che ha di inferiore è che è una donna, e che quindi non l'hanno, è anche più strambo, perché se vedi le cose di Timmel sono più... quadrate, più posate, più normali.
Qui questa c'è invece proprio... è più fantasia, più visionaria, è molto visionaria, ci ricorda un po' gli artisti dell'art brut di Dubuffet.
Esatto.
E una forte nota di espressionismo.
Sì, c'è anche qualcosa di Ensor nelle maschere, nei personaggi qua e là, qualcosa di...
Sì, infatti non ha una cifra precisa, no. È difficile da definire, è una creatività un po'... bizzarra.
Comunque, se, a parte i ritratti che sono comunque posati anche di una certa serietà,
sì, questi.
Ecco, a parte i ritratti, vedi che gli altri hanno sempre qualcosa di etereo, di strano,
sì.
di
visionario.
Di visionario.
E allora, così Renato Sarti, tra l'altro, la voce che avete sentito all'inizio è quella della sua consorte, che Tristina, anche lei ha partecipato all'organizzazione di questa mostra, che è visitabile, quella di Pedra Zan De Giacomo, Nel foyer del Teatro della Cooperativa di Via Ermada, negli orari di biglietteria, quindi prima e dopo gli spettacoli. What you see is what you get. You gotta hold of you somehow. Looking for wisdom to heal the pain that I'm feeling. Gone off the rails and I don't wanna crash. Can't get mad at every dog that barks at you. Free all the animals inside of the zoo. So breathe in and breathe out. Take it easier. Keep out all the bad vibes. Just do what you want to. Chicano Batman con Live Today, e adesso invece vi parliamo di un debutto il prossimo 6 di aprile. Ritorniamo per la seconda volta al Piccolo Teatro, ma perché questa è una settimana, ve l'abbiamo spiegato in apertura, martedì, è una settimana in cui si concentrano dopo la pausa pasquale tante cose, tante nuove proposte sia di musica che di spettacolo, e allora questa è una delle più importanti. È la seconda tappa di un percorso, di una trilogia che il celebre protagonista del teatro europeo Pascal Rambert dedica a un particolare modo di vedere l'esistenza, mi verrebbe da dire, ma è la caratteristica anche dei suoi spettacoli. Aveva proposto nelle scorse stagioni prima, perché la trilogia si intitola Prima, Durante e Dopo ed è composta da tre diverse produzioni, e dunque dopo aver visto Prima, che appunto è transitata dal Piccolo Teatro e poi insomma anche da altri luoghi di teatro, arriviamo alla seconda tappa, che appunto si chiama Durante. È stata presentata ieri al Piccolo Teatro, perché lo spettacolo, lo ricordo, è un susseguirsi di esperienze. Lo spettacolo è ispirato alla battaglia di San Romano di Paolo Uccello, celeberrimo dipinto, è la stessa compagnia di attori e attrici, già protagonisti di prima, insieme a interpreti dell'ultima generazione di teatranti. Oltre a Paolucello si evoca Arlecchino, una generale riflessione sul teatro, questo è il senso di questa trilogia, sulla sua magia. Insomma, un progetto organizzato in più stagioni, con lo stesso gruppo di attori, ovviamente poi con inserimenti e avvicendamenti. Insomma, vi facciamo ascoltare lui, quello che ha detto, che lo sentirete in francese e poi subito dopo c'è la traduzione.
Oui, parce que l'art du théâtre, c'est un art qu'on fait avec des gens. C'est aussi simple que ça. Et j'ai souhaité d'abord continuer à travailler avec les mêmes acteurs. Sandro, Anna, Marco, qui n'est pas là. Il n'est pas là, Marco. OK. Et Leda aussi. Et puis avec de jeunes acteurs de l'école du Piccolo, parce que j'avais envie de faire ce que j'ai fait pas mal en France souvent, au Théâtre National de Strasbourg, au Théâtre National de Bretagne, de faire travailler des jeunes acteurs avec des acteurs plus confirmés. Donc ça fait partie de cette aventure humaine.
Ok, e appunto si tratta di un'avventura umana innanzitutto, perché l'arte del teatro è un'avventura appunto umana, si lavora con le persone e mi è piaciuto moltissimo, avevo grande desiderio di lavorare con gli stessi attori dello scorso anno, Sandro, Anna, Marco, Leda, e anche di integrare nel gruppo giovani attori e attrici della scuola del Piccolo. Questo rapporto con i giovani è una delle mie preoccupazioni e me ne sono occupato anche al Théâtre National de Strasbourg.
Si, parce que en fait, j'ai découvert cette chose-là avec l'âge. Par exemple, entre l'année dernière et cette année, un an est passé dans le corps de Anna Bonaiuto et un an est passé dans le corps de Sandro. Et c'est quelque chose qui se voit même dans leur corps sur scène. Alors, cette espèce de vieillissement. À travers les œuvres, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup en ce moment. En ce moment, je suis dans des choses comme ça. Je prépare aussi un triptyque en France jusqu'en 2027 avec les mêmes acteurs. Et cette idée, je l'ai eue grâce ici à toi, Claudio Piccolo, parce que en fait, c'est la première fois que je faisais une pièce sur le temps avec les gens qui vieillissent et je vieillis avec eux. Et je voulais rajouter. À l'intérieur, Miruna, Pietro, Cecilia, Catarina et Pasquale, que j'ai vu à l'école du Piccolo, et en faire à l'intérieur de la pièce comme les doubles à différents âges des protagonistes principaux de Prima. Je suis obsédé par ça, par la rencontre avec nous-mêmes à différents âges. Je rêve personnellement, de pouvoir recroiser l'enfant que j'ai été, de pouvoir croiser cet enfant, de le prendre dans mes bras, de lui parler, et pas simplement, comme on dit d'habitude, alors, est-ce que tu as réussi ta vie, mais juste retrouver ça. Et je pense que les artistes ont un rapport à cette enfance extrêmement étroit. Les artistes ont des rapports extrêmement étroits avec beaucoup de choses, mais par rapport à l'enfance, c'est quelque chose qui est... Parfois comme un deuil et parfois comme une chance, parce que c'est encore là. Et moi, je le sens en moi, je le sens très fortement en moi par moment, et aussi parfois je le sens mort.
Mi è piaciuto molto il lavoro con gli stessi attori, perché questo significa confrontarsi anche con l'età, con il tempo che passa. Un anno è passato rispetto appunto al primo capitolo di questo trittico, e quest'anno è passato nel corpo degli attori, degli attrici, si vede anche nella loro presenza sul palco, nella loro presenza in scena. E, appunto grazie all'idea che ho perseguito in Italia di realizzare questo trittico, anche in Francia ho adottato, diciamo, la stessa idea, dedicandomi a un lavoro di ampio respiro che coprirà più anni, e di questo ringrazio il Piccolo e Claudio, perché mi hanno appunto dato l'idea di fare un lavoro sul tempo con le persone che invecchiano e io che invecchio con loro, in loro compagnia. E avevo voglia appunto di accogliere nel gruppo anche questi giovani attori e attrici della Scuola del Piccolo, che rappresentano un po' un doppio degli attori protagonisti, un doppio della loro persona a diverse età, e questo mi consente di lavorare su un tema particolare, cioè quello dell'incontro con noi stessi. Un mio sogno è quello di incontrare il bambino che sono stato, di abbracciarlo, non necessariamente per fare discorsi sulla filosofia di vita, ma proprio per abbracciarlo, per parlargli e per un incontro umano. E gli artisti hanno un rapporto molto particolare con la loro infanzia. Il bambino che sono stati rappresenta ovviamente un lutto, un qualcosa che si è perduto, ma anche una grande chance, perché quel bambino consente un rapporto con l'infanzia.
Allora, così Pascal Rambert, grande regista, demiurgo teatrale, che porta la seconda tappa della sua trilogia, Prima, Durante e Dopo, dedicata al mondo del teatro ma anche all'esistenza e a temi universali. La seconda tappa si chiama Durante e debutta il prossimo 6 di aprile, venerdì, sabato, al Piccolo Teatro Grassi. Noi fra pochissimo parliamo con il nostro Giovanni Chiodi, fra un momento. Ed eccoci, Giovanni, buongiorno.
Eccomi, buongiorno. Allora, oggi porto a Torino per Puccini, La fanciulla del West. È il cuore di una serie di altre celebrazioni pucciniane che, come sapete, sono in corso al Teatro Regio di Torino, ma anche in altri teatri italiani, non solo italiani. Proprio stasera, infatti, Ira, l'avrai annunciato, debutta La rondine di Puccini alla Scala,
sì,
nella nuova produzione Riccardo Chailly, Irina Brooke. Ecco, La rondine è l'opera immediatamente successiva alla Fanciulla del West, che ebbe la sua prima al Metropolitan di New York nel 1910, diretta dal grandissimo Arturo Toscanini. E Puccini aveva scelto bene gli interpreti, perché protagonista era Emmy Destin con Enrico Caruso e Pasquale Amato. Questo per dirle che quindi è un'opera vocalmente direi piuttosto impegnativa. Due opere, anzi direi meno eseguite di Puccini, che sono appunto La fanciulla, soprattutto La rondine, ma sono musicalmente e vocalmente straordinarie. La fanciulla del West in più richiede proprio delle ugole d'acciaio, e in più sono tutte e due storie di due donne molto libere e molto forti, e quindi questa è la grandezza di Puccini, no? Di scoprire questa nuova femminilità tutta novecentesca. Allora, a Torino la nuova produzione punta sulla presenza di Valentina Carrasco, che è una delle registe d'opera più talentuose della sua generazione. Vi ricordo che è stata vincitrice del premio Abbiati per miglior spettacolo dell'anno, era la favorita di Donizetti a Bergamo, nel 2022. Allora, l'idea della Carrasco è molto cinematografica e non è nuova. Che Puccini fosse ante litteram un anticipatore del cinema sonoro e del genere western, lo abbiamo già visto rappresentato. Qui c'è una variante: l'opera si svolge infatti come se fossimo sul set di un film di Sergio Leone. Quindi il sipario si apre infatti sull'uomo dell'armonica e il regista fa capolino qua e là interagendo con i cantanti che sono gli attori, si vedono le cineprese e compare anche il suo grande musicista, cioè Ennio Morricone. Al di là di questa trovata, che suona come un omaggio insomma al cinema italiano, è una fanciulla del West alla fine letterale, molto solida, è spettacolare. Valentina Carrasco si avvale infatti delle belle scene di Carles Berga e Peter van Pryke, soprattutto la pinete del secondo e del terzo atto, ha un indubbio mestiere nel far muovere le masse e impiegare le luci. In alcuni momenti usa anche alcuni video che mostrano primi piani dei cantanti. Diciamo che è un'impostazione meno tragica e incisiva di altre, ma molto funzionale ed efficace. Insomma, è uno spettacolo che si segue molto bene. Al di là delle citazioni cinematografiche, funziona. I momenti migliori sono nel secondo atto, c'è un finale del secondo atto dopo la partita poker che è molto azzeccato, e il terzo atto. I cantanti sono ottimi: Jennifer Rowley è una mini molto affidabile, ha una voce che svetta in acuto, e salvo qualche piccola prudenza, ed è fondamentalmente lirica, quindi buone sfumature. Roberto Aronica è un Jack Rance di alto livello, robusto e squillante, scusate, non è Jack Rance ma è Mick Johnson. Jack Rance è il baritone, Gabriele Viviani, che è in alcuni punti un po' rude, ma ha una voce, come si dice, come gli altri compagni. Devo dire che sulla scena dispone di questo fisico, di questa faccia cinematografica che rende bene i primi piani. La direzione di Francesco Ivan Ciampa è molto sicura, più che corretta, non dà una rilettura originale di una partitura tra quelle più caleidoscopiche, potremmo dire, di Puccini, ma offre una concertazione non banale. Oltretutto l'orchestra del Regio suona benissimo, ha un fraseggio molto naturale, insomma non si forza niente. Quindi in totale non è uno spettacolo del tutto innovativo, ma funzionale sì, con voci che rendono tutto spontaneo, coro e orchestra in grande forma, e un successo meritato. Prossima opera pucciniana sarà Le Villi, l'opera giovanile dei Puccini, sempre al Teatro Regio, che sarà diretta da Riccardo Frizza in questo mese, in aprile. Mentre Ciampa va a Genova a dirigere la Bohème. Come vedete, c'è un tutto Puccini nei nostri teatri. A parte la rondine, segnalo invece che la prossima settimana avremo le prime delle nuove produzioni di Sonnambula di Bellini a Roma, La Gioconda a Napoli e Mefistofele a Venezia. Tutte e tre le vedo e quindi vi saprò dire le novità, insomma, che cosa danno di buono. Beh, la Sonnambula con Lisetto Ropesa, La Gioconda con Anna Netrecco e Mefistofele con Tretti e poi Alex Esposito e Maria Greta, quindi sono cast di grande livello. Quindi abbiamo una settimana molto piena da noi in Italia e soprattutto nel nord.
Bene, allora grazie di queste anticipazioni e di tutto quello che c'era da sapere su questa fanciulla dell'West. Grazie a Giovanni Chiodi, ci risentiamo la prossima settimana. Ciao.
D'altro.
Ciao ciao. E allora siamo arrivati alla fine di questa puntata di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, che vi dà appuntamento come sempre a domani per l'ultima puntata della settimana. Avremo insomma anche qui tanti ospiti, tanti argomenti, è un periodo particolarmente ricco di cose, e affronteremo il weekend insieme. Un saluto da Ira Rubini, fra poco le notizie delle 12:30, ci trovate in podcast sul sito, sull'app di Radio Popolare, oppure scriveteci a cult@radiopopolare.it o ancora sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. A risentirci.